Questa mattina parleremo, come avete visto nel programma, di balsamo, per riflettere sulla concretezza, diciamo, della nostra presenza nella città di Cinisello Balsamo. E quindi il tema è appunto balsamo per la città. Permettetemi prima di dire qualche cosa in merito al balsamo. Balsamo comunemente, diciamo, chiamato è un unguento, comunque a volte un insieme, una miscela di erbe aromatiche molto significative, utilizzate anche nel passato e diciamo ha una storia antica, come unguento per le medicazioni, per cure diverse e diverse malattie. Deriva dall'aggettivo greco balsamon e significa diciamo sostanzialmente quello che nel nostro italiano vuol dire lenire, comportare, diciamo ristorare. Quando noi parliamo in questi termini ovviamente ci rifacciamo a questo prodotto che è il balsamo. E il significato di questa parola ben si addice, diciamo, alle relazioni in cui le parole, gli atteggiamenti, la gentilezza, la dolcezza del parlare promuovono tali benefici. Il balsamo più famoso, almeno spero che sia anche per voi, nei nostri giorni, ma che ha una radice, diciamo, una storia antichissima, è quello chiamato balsamo di tigre, che evidentemente nulla a che fare con la tigre in quanto tale, se non per il fatto che nella medicina cinese la tigre, io non sapevo questa, di tutte le parti della tigre vengono utilizzate, diciamo, come medicamento. Da lì nasce balsamo di tigre a indicare l'efficacia, la bontà del balsamo quando viene usato. E sostanzialmente il commercio più ampio del balsamo di tigre è su due, diciamo, ha due caratteristiche. Una è quella di curare, diciamo, di lenire le sofferenze articolari, e l'altro il mal di testa. Quindi ha una funzione terapeutica. Il balsamo, oltre ad essere un unguente, diciamo, a base di oli essenziali e di erbe aromatiche, è molto usato, soprattutto nel nostro tempo, come ammorbidente, lucidante, curativo per il capello. E molte sono le case farmaceutiche e cosmetiche che propongono svariate tipologie di balsamo a questo fine e per la cura anche del corpo, e il cui uso è privilegiato da voi donne, anche se noi uomini che abbiamo ancora i capelli, diciamo, lo usiamo. Fatta questa introduzione, vorrei un po', come dire, vedere quello che troviamo, cioè, le indicazioni che troviamo in merito al balsamo nella scrittura, o comunque le citazioni, per poi entrare in merito al tema della nostra giornata. Nella scrittura non vi sono molte citazioni in merito al balsamo, anche se tutte le volte di cui se ne parla, e quindi anche di oli e di aromi, di spezie, il rimando è a usi, come dire, nobili, e a beneficio di chi li riceve o ne fa un corretto uso. In alcuni casi la sua assenza è, come dire, indice dell'impossibilità di curare una malattia che quindi diventa inguaribile. In altri casi è metafora della guarigione del peccato o della non guarigione di questo peccato. E qui di seguito vorrei fare alcune citazioni e quindi anche vedere un po' quella che è la loro utilità e finalità. La prima immagine, o comunque la prima citazione, riguarda in questo caso quello che riguarda lo scambio commerciale, il balsamo come scambio, prodotto di scambio commerciale. La prima volta che nella scrittura è citato di questo balsamo è proprio Genesi 37, versetto 25. Voi ricorderete quando questa carovana di Ismaeliti si portava in Egitto, proprio portando con sé grandi quantità di spezie, di balsamo, di mirra, e che furono coloro che comprarono Giuseppe dai suoi fratelli e vendettero poi in seguito al comandante delle guardie del faraone d'Egitto. In Ezechiele 27, nella lamentazione, diciamo, che il profeta fa sulla rovina di questa potenza che è Tiro, tra i tanti paesi che commerciavano con lei, proprio si ricorda che Giuda e il paese di Israele commerciavano con te, c'era uno scambio commerciale. Viene detto che in cambio delle tue merci ti davano grano di mannit, paste, miele, olio e balsamo. Torno leggermente indietro per dire che il balsamo di Galat, che abbiamo letto in Genesi 37, Galat è una regione rocciosa, montuosa, ad est del Giordano, è un terreno accidentato ma molto ricco, diciamo, di boschi, pascoli, di gomme aromatiche e di alberi e arbusti che trasudano un succo, diciamo, resinoso, aromatico, praticandovi delle incisioni. La capitale del sud di Galad esiste ancora oggi sotto un nome particolare che io sinceramente in cartina non ho trovato, ma qualche informazione via internet mi dà per Mukman, e attualmente Galad comprende appunto la parte nord-ovest del regno di Giordano. E però biblicamente questa zona fu occupata, ricordate, dalle tribù di Gad, di Ruben e dalla mezza tribù di Manasse. E in ebraico la parola Galad significa regione montuosa, infatti la zona più alta di Galad è 1247 metri. Una seconda diciamo, indicazione riguardante il balsamo è il balsamo diciamo, usato per omaggiarsi, i nobili che si omaggiavano tra loro, e lo troviamo questa seconda citazione, capitolo 43 di Genesi 1, quando Giacobbe si vide costretto da parte del governatore d'Egitto, alla sua insaputa, suo figlio Giuseppe, a mandare il più giovane dei suoi figli in Egitto per poter avere il cibo a causa della carestia per se stesso, per l'intera sua famiglia. E in quella circostanza Giacobbe disse proprio questo, allora Israele, loro padre, disse loro: se è così, fate questo, prendete nei vostri sacchi alcuni dei prodotti migliori del paese e portate a quell'uomo un dono, un po' di balsamo, un po' di miele, degli aromi, della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. Sembra tra l'altro che anche la regina di Seba, soddisfatta della saggezza di Salomone, che l'aveva portata a fare circa 2000 chilometri, diciamo, si sia congedata da Salomone lasciandogli proprio una grande quantità di aromi, come potete vedere in Prima Re 10, versetto 10. Inoltre non è fuori luogo pensare che lo scandalo di Giuda, e non solo, dello spreco dell'olio con il quale Maria lavò i piedi del Signore Gesù fosse proprio uno di questi eccellenti e costosi balsami, come ci viene detto in Giovanni 12, versetto 1 a 11. Un altro aspetto è la metafora medicante, balsamo come metafora medicante. Quando Geremia profetizza per esempio la distruzione dell'Egitto, usa proprio la metafora del balsamo di Galad, invitandolo a comprarlo, ad acquistarlo come faceva in precedenza, ma a significare che non sarebbe stata utile alla sua guarigione, che non era di carattere fisico, ma più spirituale. sali a Galat, prendi del balsamo, o vergine figlia d'Egitto, invano moltiplichi i rimedi, non c'è medicazione che valga per te. E qui ovviamente si potrebbero aprire delle grandi finestre per riflettere su che cosa cerchiamo noi per avere guarigione per le nostre vite. Inoltre, quando lamenta i peccati apparentemente, diciamo, incurabili del popolo di Israele, apostata, chiede loro se vi sia ancora del balsamo in Galad disponibile. Non c'è forse il balsamo in Galad? Non c'è alcun medico? Perché mai non giunge la guarigione della figlia del mio popolo? E questo è un testo che riprenderemo fra breve. Un altro aspetto riguarda il balsamo come conservazione dei defunti. Voi sapete che la parola imbalsamare e la pratica dell'imbalsamazione vengono proprio dal balsamo. E questo spiega, se volete, la grande quantità di balsamo che gli ismaeliti di Galat vendevano agli egiziani, come abbiamo letto in Genesi 37-25. Dobbiamo ricordare che proprio due grandi patriarchi di Israele in Egitto furono imbalsamati, padre e figlio, e il cui tempo per l'imbalsamazione è constato di 40 giorni, quindi parlo di Giacobbe e di Giuseppe. Di Giuseppe, tra l'altro, è detto che dopo la sua morte fu imbalsamato e deposto in un sarcofago, cioè una tomba tipica egiziana, Genesi 50, versetto 26. Inoltre non è fuori luogo pensare che l'usanza israelitica, per esempio, di ungere il corpo del defunto qualche giorno dopo fosse mantenuta viva proprio attraverso l'utilizzo di questo olio speciale. E noi possiamo ricordare, per esempio, le donne che corsero il primo giorno della settimana per ungere il corpo del Signore, Luca 24:1. È un olio del quale il Signore Gesù ne apprezzò la qualità e la pratica proprio in vista della sua sepoltura e resurrezione, quando la donna appunto gli lavò i piedi con quest'olio e li asciugò con i suoi capelli. E l'ultimo aspetto è balsamo come metafora dell'armonia coniugale. È interessante notare che nel libro del Cantico dei Cantici, nella versione Diodata in particolare, possiamo leggere di questo speciale olio balsamico utile all'armonia coniugale. Io non vi leggo i testi, ve li faccio semplicemente vedere, ma viene rievocato il balsamo proprio ad esaltare metaforicamente la qualità, le qualità benefiche del balsamo, ma in questo caso nel suo aspetto più spirituale, legato alla persona di Cristo in relazione al suo popolo, alla Chiesa, e quindi che ha a che fare con la vita di coppia, la propria complementarietà e sessualità nel rispetto del mandato creazionale, con la propria moglie, con il proprio marito. Viene sottolineato di una relazione che ancora prima di essere, come dire, di carattere sessuale, è di amore, sottomissione reciproca, rispetto, dolcezza, gentilezza, dignità e valorizzazione dell'altra persona. L'immagine di Cristo che troviamo nel Cantico dei Canti, per la sua sposa presente appunto in questo libro, ci dice che per essere balsamo per il proprio marito, per la propria moglie, bisogna essere in possesso del balsamo speciale che è lo sposo, cioè Cristo. E voi vi rendete conto che tutte queste immagini potrebbero aprirci, diciamo, una serie di predicazioni significative per le ricadute. Ora consideriamo il nostro tema, cioè balsamo per la città. Sicuramente diversi di voi ricorderanno che quando come Chiesa abbiamo deciso di darci una carta intestata per la corrispondenza, per le comunicazioni alle autorità per farci conoscere dalla cittadinanza, abbiamo scelto un testo che meglio rappresentava la nostra visione e su cui si fondava e si fonda, credo, la nostra missione in Cinisello Balsamo. Ed è stato quello di Geremia 29, versetto 7, che vogliamo leggere appunto nel suo contesto. Geremia 29, versetti da 1 a 7. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani esiliati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. Dopo che il re Econia, la regina, gli eunuchi, i principi di Giuda e di Gerusalemme, i falegnami e i fabbri furono usciti da Gerusalemme. La lettera fu portata per mano di Elasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chilchia, che Sedechia, re di Giuda, mandava a Babilonia da Nabucodonosor, re di Babilonia. Essa diceva: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figlie, prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie, moltiplicate laddove siete, non diminuite, cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare, e pregate il Signore per esso, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Tutte queste cose che vengono qui elencate non necessariamente devono essere prese alla lettera, perché il senso più profondo qui è quello dell'impatto missionale che il popolo avrebbe dovuto avere nel paese. Ed è a quello che noi dobbiamo mirare. In questo testo, notavamo a suo tempo e notiamo anche questa mattina, c'è tutto il tema della particolarità, dell'elezione del popolo di Dio al quale Geremia si rivolge, chiamando, come abbiamo letto, tutti i personaggi rappresentati nella Chiesa del Vecchio Testamento. Si parla di residuo, di anziani, di sacerdoti, di profeti, e poi viene sottolineato a tutto il popolo. Quindi era un messaggio che riguardava l'intera Chiesa, l'intera comunità e non semplicemente un piccolo e sparuto gruppo. E poi si viene detto che di questo popolo il Dio è il Dio di questo popolo, Dio di Israele, versetto 4. In secondo luogo c'è anche il tema del mandato culturale, perché si parla di quella che è l'etica sociale, familiare, comportamentale in quella Babilonia, versetto 6. E in terzo luogo c'è il tema del mandato missionale, e cioè la pratica della teologia, della dottrina, quella che potremmo definire l'ortoprassia. Ora, se la Chiesa del Vecchio Testamento, alla quale Geremia si rivolse, avesse vissuto coerentemente questo triplice aspetto della sua appartenenza a Dio, laddove il Signore, abbiamo visto e letto, lo ha fatto deportare, versetti 4 e 7, ecco, se avesse vissuto in questa maniera si sarebbe presentata autorevole al popolo babilonese come un balsamo medicante, lenitivo, curativo, a beneficio dei babilonesi e a guarigione delle piaghe dell'idolatria. Ma non è sempre stato così. A più riprese lo stesso Geremia ha dovuto constatare la malattia, quindi il peccato incurabile quasi del popolo di Dio, che aveva smesso di dare ascolto alla parola del Signore, quel vero balsamo anche per Babilonia, per dedicarsi in qualche misura all'idolatria che invece Babilonia offriva. cioè avevano scelto di rifiutare il balsamo della parola di Dio per, puoi dire, curarsi del balsamo dell'idolatria. Noi ci siamo detti a più riprese, l'abbiamo fatto anche qualche settimana fa, che Dio ha un popolo in questa città di Balsamo. Dove siamo noi? Questa è la zona di Balsamo. E un tempo era distaccata da Cinisello. Ma nonostante l'unificazione avvenuta il 13 settembre del 1928, mi pare che nessuno di noi fosse nato se non Giovanni, è nato nel 25, quindi 3 anni prima. Ecco, nonostante questa unificazione in quegli anni della città di Cinisello con Balsamo, tra l'altro la parola Cinisello deriva dal latino cinis, che vuol dire cenere, ad indicare in realtà la fertilità del territorio del colore cinerino, color grigiastro. Quindi questa unità delle due frazioni, Cinisello e Balsamo, pur essendo avvenuta in quegli anni, però non ha mai portato una vera unificazione e guarigione sul piano spirituale. Dagli archivi storici si apprende che un tentativo era stato fatto in precedenza, in età napoleonica, il 4 novembre del 1809, Cinisello e Balsamo, iscritti entrambi nel Dipartimento di Olona, con capoluogo a Milano, dopo essere passati dal distretto di Desio a quello di Monza, vennero uniti insieme in un unico comune chiamato Balsamo, con unita frazione appunto Cinisello. Tuttavia, dopo la caduta di Napoleone, i balsamesi rivendicarono la propria autonomia municipale e solo appunto il 13 settembre del 1928 divenne una città unica. Forse dobbiamo dire che in questi anni Cinisello Balsamo ha conosciuto momenti della sua storia in cui l'Evangelo è transitato da queste parti. Possiamo pensare, per esempio, negli anni 70 le chiese del Milanese, al quale abbiamo partecipato, hanno avuto delle campagne evangelistiche proprio qui alle nostre spalle, a fianco della gelateria Il Polo, era un parco allora. Per 2 anni abbiamo messo la tenda di evangelizzazione, ci sono state delle conversioni. Oggi non abbiamo il polso della situazione dove questi credenti siano e se quella conversione fosse autentica o meno. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che una delle grandi case editrici cattoliche che pubblica anche libri evangelici, come per esempio il dizionario di Paolo e le sue epistole che abbiamo nella nostra libreria, ha proprio sede qui a Balsamo, a poche centinaia di metri, proprio alle spalle del parco cui parlavo c'è la sede delle edizioni San Paolo Edizioni, quindi una grande casa editrice che pubblica molto materiale religioso. Ma nonostante questo, l'idolatria è rimasta fortemente ancorata al territorio. L'unificazione non ha prodotto la guarigione dall'idolatria. Infatti, diversi luoghi di culto che possiamo visitare e vedere nella città sono lì a rappresentare questa idolatria della iconolatria. E non ultimo, se la via Monfalcone è stato, avete visto, creato uno spazio dove c'è stata messa ad altezza Duomo un monumento dedicato a Don Bosco, se non ricordo male. E quindi per dire come, ecco, l'Evangelo non ha attecchito fin qui. Ora, se è vero come crediamo e come disse Geremia al popolo in Babilonia, che da 20 anni, l'abbiamo appena celebrato, il Signore ci ha deportati a Cinisello o a Balsamo di Cinisello, per certi versi questa città non è diversa dalla Babilonia di Geremia, e ci ha portati per essere balsamo per questa città, allora le domande che onestamente dobbiamo porci sono diverse. quanto la città di Cinisello ha conosciuto il balsamo dell'Evangelo, quanto noi come Chiesa abbiamo contribuito alla diffusione dell'Evangelo in balsamo di Cinisello stesso, quanto abbiamo fatto per essere balsamo di questa città. C'è ancora qualcosa da fare? Io credo di sì, altrimenti questa mattina alcuni fratelli e sorelle che sono al parco per questa attività non ci sarebbero andati. Però a questa certezza che c'è cosa da fare, c'è da chiedersi quanto sono disposto ad impegnarmi per quanto c'è da fare. Sono disposto o disposta a ripensare e a rilanciare la mia deportazione a Cinisello? O la presenza a Cinisello mi pesa, la subisco? Geremia questa mattina ci ripropone lo stesso mandato di 20 anni fa, e che è il mandato antico che rivolse tra il 7° e il 6° secolo avanti Cristo, appunto, al popolo di Israele. Questo ci dice nuovamente quanto attuale è il messaggio dell'Evangelo per noi oggi. Il profeta Geremia, che abbiamo studiato qualche anno fa, dolente e sconfortato, contestò il popolo di Israele, il quale avrebbe dovuto essere il balsamo per la città. In realtà si era identificato con le usanze dell'idolatria del popolo babilonese. Leggiamo la sua lamentazione, di cui scrive Matthew Henry, neppure nell'omonimo libro dell'Lamentazione, appunto, è così angosciante. Dove trovare conforto nel mio dolore? Il cuore mi langue in petto. Ecco il grido d'angoscia della figlia del mio popolo da terra lontana. Il Signore non è più in Sion, Israele. Il suo re non è più in mezzo a lei. Perché hanno provocato la mia ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere? La mietitura è finita, l'estate è trascorsa e noi non siamo salvati. Sono passati molti anni e noi non siamo cambiati. Per la piaga della figlia del mio popolo io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione, alla disperazione. Non c'è balsamo in Gala? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Geremia sentiva in petto un grande peso per la piaga, per il peccato del popolo di Dio, da sentirsi in lutto, in preda alla costernazione. E questo soprattutto perché vedeva che il popolo viveva indifferente la situazione. È un po' come se gli avesse detto: ma sì, Geremia, tu continua a predicarci, tanto io faccio quello che voglio, noi faremo quello che vogliamo. Voi ricordate sicuramente che Geremia dovette lamentare fortemente questo loro atteggiamento. In seguito ci viene detto che dal 13° anno di Giosia, figlio di Ammon, re di Giuda, fino a questo giorno, capitolo 25 di Geremia, sono 23 anni. E la parola, quindi il balsamo dell'Evangelo, l'Eterno mi ha rivolta, e io, come umile medico servitore nelle mani del Signore, vi ho parlato con urgenza, con insistenza, ma voi non avete dato ascolto. Galad, abbiamo detto, è una zona ricca di balsamo, ed è qui rievocata provocatoriamente contro il popolo di Israele per mettere in risalto il suo peccato, la sua indifferenza, la sua idolatria, la sua tracotante indifferenza alla parola e il suo essersi invece adeguato al paganesimo. Lui che avrebbe dovuto essere il balsamo condizionante si è lasciato condizionare fino a tal punto che Geremia gli chiede: ma c'è ancora del balsamo in Sion? C'è ancora la parola di Dio in Sion, nella sua chiesa? Il Signore è ancora presente nei pensieri e nelle vite del suo popolo? Se la parola di Dio e il suo profeta, il dottore, abbiano ancora qualche efficacia, queste sono le domande che Geremia pone. È mai possibile, dice Geremia, fratello, sorello, amico, che non c'è balsamo in Cinisello per te, per la tua situazione? Che non ci sia un medico che possa guarire la tua situazione? È mai possibile che il balsamo della parola di Dio portata da coloro che sono chiamati a questo non ci sono più in questa città e non abbiano più alcuna efficacia per la tua vita? Quanti anni ancora devi vivere facendo a meno dei benefici del balsamo di Dio? Perché non lasci che Dio medichi le tue piaghe? Versetto 22. Come pensi, fratello, sorella, essere balsamo per gli altri, per una tua amica, per un tuo amico, per il tuo vicino, se tu non lo sei? Come fasciare le piaghe del peccato dei balsamesi o di altro paese se la tua vita ha piaghe aperte e molto profonde che la parola di Dio non ha ancora guarito? Generalmente si dice, o ci dice la scienza medica, che le piaghe hanno un carattere infettivo. Il pericolo concreto, se non sei guarito dal balsamo della parola e dal dottore per eccellenza che è Gesù Cristo, è quello di infettare gli altri della tua malattia, del tuo male, con consigli inappropriati, con atteggiamenti discutibili, con scelte non coerenti alla fede professata, con il parlare non tenuto a freno, con la mancanza di rispetto delle persone a te vicine. Tutte queste considerazioni però, fratello, sorella, non devono farti pensare che il balsamo e la parola della parola e quindi il suo dottore non siano più efficienti, non siano efficaci per la tua situazione, non siano più in grado di guarirti perché la tua situazione è così degenerata. Il problema non è il balsamo per la scrittura. Il problema non è Dio per la scrittura, e quindi il dottore. Il problema sei tu. Il problema sei tu che rifiuti di prendere per te questo balsamo e di lasciare che il Dio, il dottore, ti curi, ti lenisca le ferite, guarisca il tuo peccato e ti renda, diciamo, gioiosa, gioioso di vivere per lui. La scrittura ci parla di Gesù Cristo, e abbiamo letto alcuni testi anche da Isaia, come il balsamo per eccellenza. La scrittura, che abbiamo detto è il balsamo scritto di Dio, ci invita a trovare in noi guarigione in essa e nella persona di Cristo, che ci è presentato sia come balsamo ma anche come dottore. E infatti è Gesù stesso a presentarsi in questa veste, anche se non usa la parola balsamo, ma si è presentato come il balsamo che salva, che dà vita, e si è presentato come il dottore che guarisce. Vedete, a un certo punto Gesù dice: io sono la porta, lo leggiamo nel suo contesto. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà pastura. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è il balsamo. Gesù si presenta come il balsamo per la tua vita. Inoltre, quando deve parlare del dottore, lui dice proprio questo, che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, i peccatori, coloro che si riconoscono tali. E io sono venuto, dice Gesù, non a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E quindi vedete che Gesù si presenta come il medico per eccellenza, l'unico che ti può guarire. Ora, se Cristo è il nostro balsamo e dottore, allora è evidente che la Scrittura è a noi che si rivolge e ci dice di portare e versare il balsamo dell'Evangelo sulla città, a beneficio della città. E noi stessi dovremmo essere balsamo per la città. La nostra preghiera, che ci veniva suggerito da Geremia, per la città non sarà mai un balsamo autentico, efficace, se scegliessimo di non rendere pubblica la nostra fede, se scegliessimo di rifiutare la proclamazione dell'Evangelo, se ad ogni invito o occasione pubblica di servire il Signore, di portare il balsamo in questa città, anteponiamo le nostre priorità, i nostri impegni che continuiamo a prendere senza tener conto della vita della Chiesa, se diciamo tanto qualcuno qualche cosa farà a Cinisello, a nulla servono le nostre preghiere. E mi permetto di dire che se non abbiamo passione per la città, non preghiamo neanche per la città. Il testo di Geremia 29, senza promuovere nelle nostre vite scissioni o divisioni, prima di chiederci di pregare per la città, ci dice di costruire, di abitare, di piantare, di moltiplicare, di cercare il bene. Cioè ci sta dicendo che ciò che dite di essere dovete viverlo nel concreto. E accompagnate tutto questo con la preghiera. Geremia, nel profetizzare da parte del Signore il giudizio su Babilonia, che è in qualche misura l'anticipazione profetica del giudizio definitivo di Dio che avverrà con la seconda venuta di Cristo su tutte le nazioni che hanno rifiutato di adorare il solo e vero Dio, invita oggi la Chiesa, come nel Vecchio Testamento, ad essere impegnata fino alla fine con il balsamo per portare guarigione e conversione. In Geremia 58, leggiamo 51 versetto 8, leggiamo queste parole: innalzate la mente su di essa, prendete del balsamo per il suo dolore, forse può essere guarita. La situazione spirituale a Cinisello, fratelli e sorelle, ma nel mondo che ci circonda, è grave a causa dell'idolatria. Ma non per questo dobbiamo, come dire, tirare i remi in barca e pensare che Dio non possa più far nulla. Non siamo noi che dobbiamo decidere questo, cioè quello di ritirarci, tanto non c'è più nulla da fare. Noi non sappiamo quando il giudizio avverrà. Geremia dice che avverrà all'improvviso, ad indicare l'impossibilità di prevedere quando avverrà. Ma ci dice, e noi siamo certi, che oggi siamo chiamati a portare il balsamo della parola ai nostri concittadini. E questo è quello che mi piace pensare, vogliamo essere e fare per la città di Cinisello. E vengo alla conclusione di un sogno, nel senso che non si è concluso il sogno, alla conclusione del mio dire, per parlarvi di questo sogno, di questo progetto. Nel mese di ottobre del 2012, mentre eravamo a Rimini per il consueto, diciamo, incontro della compagnia degli anziani, pensavo a quale possibile nome dare all'eventuale sito della Chiesa che potesse legarsi al territorio e che contenesse in sé un messaggio di speranza, di guarigione per la nostra città. E ciò che nacque in quella circostanza nella mia mente, che condivisi la mattina a colazione con Matteo e con il fratello Augusto, appunto di Roma, era proprio balsamo per la città. Per le ragioni che fin qui ho cercato di evidenziare. Il sogno è quello di rilanciare la nostra missione e vocazione in Cinisello, con un messaggio antico, ma sempre nuovo, che profumi di freschezza, di guarigione per i malati di Cinisello. Voi ricorderete che a dicembre, in occasione del flash mob e della distribuzione dei calendari in piazza, sono state preparate delle cartelline con i canti, in cui il frontespizio, la copertina, aveva questa scritta: Gesù è l'unico balsamo per la città. Ecco, questo per dire che già da allora abbiamo iniziato a pensare in termini concreti a questo, e se siete stati attenti, come spero, vi sarete accorti che dietro ai volantini di presentazione della Chiesa la mail è cambiata, non è più Chiesa di Cinisello Fast Web, ma è Balsamo per la città. E quindi quando riceverete una mail dal sottoscritto, non è un virus, quindi non cestinatela, ma apritela, leggetela, perché ovviamente ci sarà qualche cosa di significativo per tutti voi. E mi piacerebbe, ci piacerebbe che al delle sollecitazioni ci fossero anche delle risposte, diciamo, concrete. Ora si tratta quindi però di costruire il sito per renderci visibili online, perché ormai siamo nell'era dove la comunicazione passa anche attraverso questo, e io apprezzo moltissimo quello che viene fatto nel sito Speranza per Milano, che giornalmente ci sono messaggi pertinenti e che ci portano a riflettere sulla realtà del nostro vissuto. Ma soprattutto, fratelli e sorelle, c'è bisogno che noi fisicamente scegliamo di essere balsamo per la città. Il sito è utile, ma se noi scegliamo di non esserlo, non ci servirà a nulla. A nulla ci servirebbero gli strumenti ausiliari se noi scegliessimo, per esempio, di ritirarci nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri locali, nelle nostre professioni, nei nostri svaghi, nei nostri hobby. Tutte cose legittime, ma che dovrebbero avere, diciamo, un equilibrio all'interno della nostra vocazione cristiana, tale da non, diciamo, essere al primo posto invece di quello che dovrebbe essere la vocazione alla quale il Signore ci ha chiamato. Allora ti chiedo, sorella, fratello, giovane, adolescente, che hai molte, molte ambizioni, forse di carriera, di vita sociale, familiare, quali ambizioni hai per Dio? Cosa scegli di essere? Come intendi vivere la tua appartenenza alla Chiesa, per ritornare a un libro che abbiamo studiato insieme? Come vivi la casa del Padre?